Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Lea Ipi è una filosofa politica, insegna alla London School of Economics, ha studiato in Italia, in Germania. Le sue ricerche vanno dalla teoria politica alla teoria critica e agli studi sul marxismo. La professoressa Ipi è stata di recente ospite per un periodo di alcuni mesi al Collège de France a Parigi. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli, Libera è il titolo del primo libro e Dignità, il secondo che è appena uscito. Entrambi hanno per oggetto la famiglia di Lea Ipi. Lea Ipi è nata a Tirana, in Albania, nel 1979. La sua crescita dall'infanzia all'adolescenza, racconta nel primo libro Libera, è avvenuta durante i sommovimenti dell'89 europeo. La caduta del muro di Berlino il 9 novembre dell'89, la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, il 25 dicembre. La bandiera rossa in quella serata venne ammainata per l'ultima volta dal pennone più alto del Cremlino a Mosca. E poi a Tirana, il regime totalitario di Enver Hoxha cade tra il 90 e il 91 e poi ci furono le migrazioni dall'Albania verso l'Europa che si intensificarono a partire dal marzo 1991. Lea Ipi diventa così grande alla fine della storia, come lei stessa scrive nel sottotitolo del suo primo racconto, parafrasando il famoso politologo americano Francis Fukuyama. La fine della storia è un po' quell'incrocio di eventi che va dal crollo del muro di Berlino e dell'URSS fino al nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine unipolare che era stato proclamato da Bush Senior nel 1992. L'89 albanese, poi il cambio del regime, proseguirà fino al 1997, anno della guerra civile in Albania. Buongiorno e benvenuta la professoressa Lea Ipi, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E bentornata negli studi di Radio Popolare dopo qualche anno.
È un piacere sempre.
Bene, anche per noi. Allora, professoressa Ipi, con lei voglio parlare questa mattina in questo spazio di Pubblica del socialismo, lo faremo tra poco. Voglio iniziare però dal suo ultimo libro, dicevamo Dignità, questo è il titolo. Allora, il personaggio centrale del libro è una donna. Una donna nata a Salonicco in Grecia nel 1918, qualche anno prima della caduta dell'impero ottomano. E questa donna è la sua nonna, la nonna di Lea Ipi, e si chiama Leman Ipi. Una donna che abbiamo conosciuto già nel primo libro, Libera, come figura centrale nella vita di una bambina di 10 anni, che era appunto la vita di Lea Ipi. La nonna, il cui soprannome è Nini, proviene da una famiglia albanese dell'aristocrazia ottomana, è arrivata a Tirana a metà degli anni 30, è una donna che ha vissuto sotto il nazismo, sotto i regimi totalitari di matrice comunista e nella transizione tra la caduta del regime di Enver Hoxha e l'avvento dell'economia capitalistica di mercato. Ha quindi un vissuto pesantissimo e testimone della storia del XX secolo. Il libro Dignità è un'inchiesta che Lea Ipi ha condotto per ridare appunto dignità a sua nonna Nini, offesa da una foto pubblicata anonimamente sui social. Allora vorrei cominciare proprio da qui. Che cosa ritrae questa fotografia, professoressa Ipi?
Dunque, la foto ritrae una giovane coppia in luna di miele in un punto sciistico a Cortina d'Ampezzo nell'inverno del 1941. Ed era una foto, ritrae i miei nonni, che non avevo mai visto prima, perché crescendo mi era stato detto che tutti i ricordi, tutte le foto erano state confiscate al momento in cui mio nonno Aslan, che era un socialdemocratico albanese, era arrestato dai comunisti che sono arrivati al potere alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Albania. Era una foto che non avevo mai visto prima, ma avevo pensato molto a questa luna di miele che mi immaginavo e che cercavo di capire, perché mia nonna ne parlava sempre come il momento più felice della sua vita, E io mi sono sempre domandata, ma che significa? Chi può dire di essere la persona più felice al mondo nell'inverno del 1941, quando l'Europa sta entrando nella fase più sanguinaria della Seconda Guerra Mondiale, più tragica? Quindi era una foto, diciamo, circondata di misteno, che un po' anche sollevava questioni su mia nonna, su chi era stata, su che cosa aveva fatto durante il fascismo, sulle vere ragioni per cui suo marito era stato arrestato. E da qui parte tutta un'inchiesta che mi porta nell'archivio dei servizi segreti comunisti albanesi, dove tuttora sono contenute tutte le foto, i documenti di sorveglianza, eccetera.
Lei con la sua inchiesta cerca di ridare dignità ad una famiglia che è stata spiata, perseguitata per certi versi. E allora ci si interroga sul fatto che questa, la scrittura, e la sua scrittura in particolare, è una scrittura potente, perché riesce, come dire, a restituire ciò che gli archivi in qualche modo negano.
Sì, in realtà la questione della dignità è legata alla questione della memoria, perché per un verso mia nonna Lehmann diceva sempre: io ho sofferto tanto nella mia vita, ho perso tutto, i soldi, il potere, i rapporti familiari, la famiglia, eccetera, ma quello che non ho mai perso è la dignità. Soltanto che lei era ancora in vita quando diceva questo, e per me la questione, una delle questioni più importanti del libro, è che cosa succede alla dignità di chi non c'è più. E che cosa ci passa, ci viene tramandato da queste generazioni precedenti, che ci hanno lasciato i loro interrogativi, le loro lotte, le loro questioni, e però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica.
Lei comunque scopre in questa sua ricerca anche un mondo diverso da quello che in qualche modo le avevano raccontato, no? I suoi genitori, sua nonna, con cui lei ha vissuto parecchio. Sua nonna è stata la persona forse a cui è stata più vicina nella prima parte della sua vita. E diceva appunto un mondo diverso rispetto a quello che le era stato raccontato, con la finalità in qualche modo di proteggerla, immagino io.
Sì, assolutamente, perché mia nonna, come nonna, era sempre stata per me una figura che mi aveva anche guidata in questa transizione caotica dal comunismo al capitalismo albanese, perché lei stessa aveva vissuto a cavallo tra diversi sistemi, aveva vissuto il crollo dell'impero ottomano, la crisi finanziaria degli anni 30, l'arrivo del fascismo, del nazismo, del comunismo, e poi anche il crollo del comunismo. Quindi era una persona abituata, diciamo, al crollo di tanti regimi, di tanti sistemi, e in questo senso mi guidava. Soltanto che proprio per questo il modo in cui lei raccontava la sua storia era quasi pedagogico, era la storia di una nonna che cerca di far crescere la nipote con quest'idea, con l'importanza della dignità, della volontà morale, della non rassegnazione. E quando uno poi si chiede: ma che cosa ha significato questa vita a questa persona dal suo punto di vista, non come una storia, come una favola che uno racconta per far crescere la nipote in un certo senso, ma che senso le ha dato lei? Allora lì il racconto cambia, perché uno cerca di capire il personaggio nella storia e di vedere un po' come questa storia delle famiglie, degli individui, viene intrecciata con la macro storia dei sistemi e dei governi. E anche è lì proprio che si pone questa questione della dignità individuale e collettiva, dove i progetti del singolo poi dipendono anche dai progetti della società.
Ed è una dignità, quella collettiva generale, che è stata in qualche modo calpestata più volte, no? Nel corso della storia, quanto quello che è accaduto dopo l'89 e che abbiamo in qualche modo scoperto, che con il crollo, diciamo così, dei regimi comunisti era un sistema che crollava. Il momento simbolico è quella bandiera che viene ammainata dal pennone del Cremlino nel 1991 a Mosca. E accanto, diciamo così, a quel crollo si scopre che c'è una dignità che in qualche modo viene calpestata anche nel resto del mondo, in quell'altro pezzo del mondo che era, virgolette, l'Occidente ampio, dove i diritti in molti paesi di quell'Occidente fanno fatica ad affermarsi, ad essere rispettati, riconosciuti. E quindi anche lì, anche in Occidente, scopriamo che abbiamo dei diritti che vanno salvaguardati, che c'è una dignità che è stata in qualche modo calpestata e che va ripristinata.
Sì, io credo che quello che scopriamo in realtà è che la democrazia e il capitalismo non sono poi così compatibili. cioè viene recuperata una nozione di libertà che è una nozione ideologica, che è la libertà che viene data dal libero mercato, dalla centralità dell'individuo, e nella speranza che poi da questa interazione tra individui emergerà qualcosa di produttivo anche per la società. In realtà non è così, perché poi storicamente la democrazia funziona soltanto quando ci sono dei movimenti che contestano il capitalismo e che lottano per questa dignità che non può essere ridotta alla dignità tra cose, che poi è la dignità che uno trova nel mercato. Il mercato è un sistema di scambio di cose e si spera che dallo scambio delle cose emerga e venga ridata la dignità delle persone. Ma in questo sistema dove le persone poi vengono strumentalizzate, diventano oggetto di scambio, in realtà uno trova l'uomo che diventa mezzo e che non è più fine a se stesso, come nella famosa, nella celebre sintesi kantiana di quello che è la dignità, in fondo è la volontà, la libertà morale che è fine a se stessa, che non può essere strumentalizzata. Quindi io credo che proprio lì che scopriamo in questo momento di transizione dal comunismo al capitalismo, dopo un po' di anni scopriamo che poi questa definizione della libertà, della dignità nel capitalismo è anche ideologica, oscura e dà la dignità a qualcuni ma a costo di toglierla ad altri. Ed è lì proprio che scopriamo anche l'importanza di poi di avere un concetto universale della dignità e un concetto critico che non la riduce a quello che lo Stato ti dà, a quello che la società ti promette, ma a un pensiero che cerca di recuperare la critica di tutte queste istituzioni.
Allora, sono le 11:13 minuti, quella che avete appena finito di ascoltare è Lea Ipi, noi siamo orgogliosissimi di poterla ospitare qui questa mattina, è arrivato con queste parole che avete sentito il momento in cui noi viriamo un po' il nostro racconto di questa mattina, e io volevo cominciare questa seconda parte, parliamo appunto del socialismo, con una citazione dal suo libro Libera. Il libro Libera è rimasto sulla mia scrivania, quindi andrò a prenderlo, ci metto 30 secondi, ma andrò a prenderlo e torniamo, ci risentiamo fra un istante. E 14 minuti, Radio Popolare Pubblica. Eccoci qui con un'edizione di 4 anni fa di Libera, che era il primo racconto di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Popolare, di Lea Ipi. E allora dicevamo, la questione del socialismo così come la pone Lea Ipi. Voglio introdurre questa seconda parte, diciamo così, della nostra chiacchierata partendo da quello che sono le prime righe dell'epilogo di Libera. E Lea Ipi scrive: ogni anno comincio il mio corso su Marx alla London School of Economics spiegando agli studenti che in genere si pensa al socialismo come ad una teoria di rapporti materiali, di lotta di classe o giustizia economica, ma che in realtà ad animarlo sono cose ben più fondamentali. Il socialismo, spiego, è soprattutto una teoria sulla libertà umana, su come pensare al progresso nella storia, come adattarci alle circostanze, ma anche elevarci al di sopra di esse. La libertà non viene sacrificata solo quando gli altri ci impongono cosa dire, dove andare, come comportarci. Anche le società, che pretendono di aiutare gli individui a realizzare il loro pieno potenziale, ma rifiutano di cambiare le strutture che lo rendono impossibili, sono oppressive. Io partirei dal cuore di questa citazione fatta da Libera, appunto l'inizio del capitolo che è dedicato all'epilogo della storia, del racconto. Il socialismo è soprattutto una teoria sulla libertà umana, Lea Ipi.
Sì, credo che sia proprio questa l'eredità che la tradizione socialista ritrova nel pensiero liberale ma radicalizza. Io credo che spesso noi pensiamo al socialismo e al liberalismo come due teorie completamente diverse, uno sulla libertà e l'altro sull'eguaglianza. Io penso che quello che il socialismo fa è di far capire che in realtà la promessa di libertà universale, di eguaglianza, di solidarietà della rivoluzione francese, che poi è una rivoluzione borghese, in realtà non può essere realizzata nelle strutture del capitalismo di mercato, proprio perché le asimmetrie di potere, di distribuzione delle ricchezze, di status nel capitalismo rendono impossibile l'universalizzazione e la realizzazione universale della libertà. E quindi il socialismo è una teoria della libertà quanto il liberalismo, anzi io spesso lo dico in uno slogan che il socialismo è liberalismo meno capitalismo.
Allora le chiedo a questo punto se quanto sia fondamentale, perché immagino che lo sia comunque, il coniugare, il tenere insieme la libertà e la giustizia sociale. Le cito un pezzo di una dichiarazione fatta da Sandro Pertini, comandante partigiano, presidente della Repubblica tra il 1978 e il 1985, che in quegli anni in cui era presidente della Repubblica ogni tanto ricordava e voleva ricordare soprattutto ai giovani quali erano i cardini di quello che è stato il suo pensiero e ciò che lo ha mosso negli anni della detenzione, negli anni della lotta partigiana e poi dopo negli anni della costruzione della Repubblica. E allora Pertini diceva spesso: il socialismo è l'esaltazione della dignità umana. Qui sembra che Pertini l'abbia letta prima del tempo, le AIP, e aggiunge: si sintetizza il socialismo in due istanze, la libertà e la giustizia sociale. Come puoi vedere, tu esaltata, si chiedeva retoricamente Pertini, la tua dignità se non hai un lavoro, non hai una casa, se sei affamato? Sente umiliata in questo modo la sua dignità di uomo, quindi non sarà mai un uomo libero. E quindi ci vuole anche la giustizia sociale, ma ricorda Pertini, solo la giustizia sociale senza libertà io la respingo.
Sì, io sono molto d'accordo. Tra l'altro c'è una tradizione di pensiero molto importante che recupera proprio questa concezione della dignità come elemento fondante del socialismo, ma anche che ripensa la libertà come libertà relazionale. Noi pensiamo sempre alla libertà individuale, ma in realtà la libertà individuale è sempre condizionata da quello che fanno gli altri, e quindi in realtà non si può capire la libertà senza capire questo elemento di intersoggettività. E una volta che siamo nella dimensione delle relazioni umane, cerchiamo anche di capire poi quali sono gli ostacoli che le strutture economiche, politiche, sociali pongono a questa libertà che si realizza nei rapporti umani. Questo è un aspetto. L'altro aspetto credo molto importante che la tradizione socialista aggiunge al pensiero liberale da questo punto di vista è che quando si pensa alla diffusione internazionale del capitalismo, cioè alla globalizzazione, la libertà non può mai essere la libertà di un individuo a prescindere da altri individui, ma non può neanche essere la libertà di uno Stato al di fuori del contesto di relazioni internazionali tra Stati. Quindi c'è questa esigenza di ripensare la libertà come relazione in un contesto di globalizzazione, e dove vediamo che l'espansione globale del mercato capitalista rende impossibile proprio questa realizzazione della libertà di tutti. Vediamo che il prezzo della libertà in una famiglia, in un individuo, ma anche in un paese, arriva a discapito della libertà in un altro gruppo di paesi, proprio per le dinamiche che la globalizzazione capitalista innesca.
Certo, e c'è un'altra questione che adesso voglio sottoporle, messo da parte il grande Sandro Pertini e il suo inscindibile connubio tra libertà e giustizia sociale, perché lei qualifica in qualche modo i suoi studi, le sue ricerche sul socialismo con un socialismo di tipo morale. Le chiedo di spiegarci che cosa significa quell'aggettivo morale tenuto insieme, legato con il socialismo.
Ma è uno sforzo di distinguere questo progetto di socialismo morale sia del socialismo di Stato che ha dominato il secolo XX, del cui fallimento siamo un po' tuttora ancora vittime, ma anche della socialdemocrazia dell'Occidente, che è stata sempre declinata all'interno dello Stato-nazione, quindi che ha visto lo Stato di giustizia, benessere, eccetera, limitato alle condizioni dello Stato-nazione o comunque di un gruppo di Stato, di Stati. Credo che sia importante parlare di socialismo morale. In realtà io quando ne parlo faccio sempre riferimento a un testo adesso ormai forse meno conosciuto di Trotsky, che si chiamava La loro morale e la nostra, e in cui Trotsky dice: sì, ragazzi, però qua la cosa importante è la lotta di classe, c'è una morale borghese, c'è una morale proletaria, ed è importante, diciamo, non partire da queste discussioni moralistiche. Ecco, io penso che lì vediamo proprio il limite dei progetti di socialismo di Stato del secolo XX, perché credo che la morale è universale, la dignità è universale, e quindi c'è questa esigenza di ripensare il socialismo anche dal punto di vista morale, dal punto di vista dei limiti di questi progetti di socialismo di Stato, che in un certo senso relativizzavano la morale e facevano poi la lotta di classe dipendere da questo dio della storia, e che ha anche un progetto che ha anche i suoi limiti e che ha proprio prodotto le sue tragedie nel secolo XX. Quindi nasce, diciamo, da questo tentativo di recuperare quello che possiamo imparare dal fallimento del socialismo di Stato nei paesi del blocco sovietico, dell'Europa dell'Est, del mondo, e anche però dal limite della socialdemocrazia nei paesi occidentali, dove abbiamo declinato il socialismo sempre in rapporto con lo Stato-nazione, quindi l'abbiamo un po' confuso con lo Stato di diritto, con il liberalismo progressista, e dall'esigenza di recuperare questo socialismo morale che è internazionalista e che riflette alla libertà e all'eguaglianza in questa dimensione che non si limita soltanto a uno Stato.
Oggi c'è un modo di parlare del socialismo, in particolare il socialismo democratico viene definito, che è abbastanza popolare. Pensiamo negli Stati Uniti a quello che è stato, diciamo così, in quest'ultima stagione politica, il socialismo democratico di cui parla Bernie Sanders come leader, no? Diciamo così, di una minoranza, poi chissà, bisognerà vedere le elezioni, di democratici dentro il Partito Democratico americano, oppure il nuovo sindaco di New York, Mamdani, deputata Alexandra Ocasio-Cortez, sempre negli Stati Uniti, ma anche in Europa parlare di socialismo non è più qualcosa che fa pugni con la realtà, anzi sembra integrarsi dentro alcune aspettative. Allora io la cosa che voglio chiederle è: sono soltanto un club di appassionati di teoria politica, oppure dentro le opzioni che il socialismo pone oggi c'è anche la risposta a un pezzo di quella follia politica che gira per il mondo purtroppo e che risponde al nome di Donald Trump?
No, io penso che sicuramente c'è una critica al capitalismo che parte dal recupero di questa tradizione socialista, che è importante, che soprattutto ai giovani comunque comunica una certa critica della società. Però temo di essere meno ottimista, perché credo che purtroppo questa sia comunque una prospettiva limitata ai paesi occidentali, per dirla così. Credo che nei paesi ex comunisti sia ancora molto difficile ritornare a parlare di socialismo, e che senza fare i conti con questa storia del socialismo di Stato e con la questione della memoria con cui abbiamo iniziato, di come se ne parla, cercando di farlo in maniera non ideologica, che poi non vada a servire i progetti capitalisti, è ancora molto importante, uno credo degli snodi fondamentali per tornare a parlare di socialismo veramente in una dimensione globale. Nell'Europa dell'Est troviamo ancora le destre estreme che comunque fanno anche loro una critica del capitalismo, una critica delle elite transnazionali, dell'Unione Europea, dell'ultraliberismo, ma lo fanno da un punto di vista del recupero di questa visione conservatrice, nazionalista e di destra radicale, che purtroppo ancora fa più appello e comunque riesce ad accogliere, a raccogliere più consensi che questa tradizione socialista, che deve essere molto rivista e ripresentata per essere più attraente.
Sono le 11:25 minuti, ci avviamo purtroppo alla chiusura di questa puntata di Pubblica. L'ospite è Lea Ipi, filosofa politica. Con lei stiamo parlando in questa seconda parte della nostra chiacchierata di socialismo. Io voglio chiederle se il socialismo è in qualche modo sufficiente a far smettere le guerre.
Ma assolutamente, io credo che sia fondamentale. Il progetto di pace perpetua, che parte con Kant, che sì, era un protosocialista ma non proprio un socialista, sia proprio centrato sul fatto che l'espansione del commercio, delle società commerciali, rende la guerra quasi necessaria. Ogni volta che c'è un conflitto tra gli stati è sempre un conflitto commerciale, che poi noi interpretiamo in modo geopolitico, ma che parte proprio dagli interessi economici. Quindi credo che il socialismo porta avanti un'idea di libertà e di giustizia che renderebbe la guerra, che metterebbe fine appunto alla guerra per come la conosciamo.
Io dicevo all'inizio della presentazione che lei in questi mesi, forse tuttora, è ospite al Collège de France, giusto? A Parigi. Benissimo. Ci racconta un po' l'accoglienza che lei ha ricevuto. Lei appunto è una studiosa di fama internazionale, però mi interessa capire in Francia che tipo di accoglienza ha avuto una promotrice di un pensiero che vede nel socialismo, diciamo così, il cardine, no? dei suoi studi, delle sue ricerche.
No, io credo che è stata un'accoglienza molto positiva e c'è tanto interesse, anche tanta curiosità. Il problema dei luoghi del sapere, però, delle università, è che sono ormai molto isolati dalla società, che noi non abbiamo più partiti politici, movimenti sociali che riescano veramente a collegare la riflessione e il dibattito intellettuale a quello che succede nei movimenti, nei sindacati, nei luoghi di lavoro o anche nelle vite degli individui. E quindi a me quello che adesso preoccupa è che sì, dal punto di vista intellettuale c'è un discorso anche molto importante, anche molto critico, che si può sviluppare tranquillamente nelle università, che però sempre dipendono, in Francia adesso un po' di meno, però in Gran Bretagna per esempio, dal finanziamento, dal grande capitale per continuare a sopravvivere. E questo rende molto difficile avere queste modalità di comunicazione tra il dibattito intellettuale e poi la vita di tutti i giorni.
Non era proprio il brano lento che pensavo di aver scelto, ma va bene ugualmente, perché siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Io ringrazio enormemente la nostra ospite di questa mattina, che è stata Lea Ipi. Voglio ricordare, allora, il libro che è appena uscito da un paio di settimane, forse anche meno, Dignità, che è l'ultimo, pubblicato da Feltrinelli, e ricordare anche il precedente libro, Libera, diventare grandi alla fine della storia, questa era la citazione, quel sottotitolo di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata, anche lui pubblicato da Feltrinelli, adesso me li farò firmare entrambi e mi farà molto piacere. Vi ricordo che ci sarà un'altra occasione oggi, una occasione per poter incontrare di visu Lea Ipi stasera alle 18.30 alle librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano. Lo ripeto, stasera 18.30, librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 qui a Milano. Lea Ipi, grazie tantissimo per essere stata qui con me questa mattina.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E a presto, io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a leggere le cose che in generale scrive Lea Ipi. Bene, la linea passa adesso a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.